Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto.
Buonasera, buongiorno. Dipende dall'ora in cui ci vedete, visto che un podcast si può e un video podcast si possono sentire e vedere. Allora, in cui più ci aggrada. Parliamo di Ucraina? Certo, come no. E ne parliamo con Giovanni Mari. Ciao Giovanni.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Senti, tu sai che di mestiere io faccio il professore, no?
Lo so.
Come la spiego questa guerra ai miei alunni? Noi avevamo la guerra fredda, quando avevamo la loro età. Ciascuno conosceva Comiso, per dire Aviano, ma loro no.
E tanto parlandoli, studiandoli, no? È ovvio che i 112 missili di Comiso diventano anche difficilmente spiegabili oggi. Però, ad esempio, vedi, una storia che ho raccontato ai miei figli può aiutare. È come se l'Austria oggi stesse invadendo il Sud Tirolo e allargando il conflitto all'Italia. E bisogna spiegarla non solo in questo momento qua, ma tutta la lunga storia che ha attraversato questi territori. E comunque va sempre detto che al di là di ogni ragione c'è modo e modo di esprimere anche con violenza le proprie tesi. È evidente che è una misura che se si supera è intollerabile, e questo è il caso dell'attacco russo, che è intollerabile per modo, per i tempi, per brutalità e per violenza, ma questo discorso purtroppo non può finirsi qua. Bada che non vale il discorso sono contro la guerra, ma sì, bisogna essere contro la guerra, ma no, questa guerra è un abominio e va condannata, dobbiamo tutti metterci in primo piano, in trincea, per convincere tutti che è una scelta sbagliata. Raccontarlo ai ragazzi, certo che è difficile, anche perché loro la guerra la vedono sui videogiochi, e tutti lo fanno, eh? E ne hanno una visione assolutamente falsata, la vedono dalle fiction e hanno una visione di tutto falsata. Io sono abbastanza brutale e quando devo parlare di guerra faccio vedere delle immagini, e le immagini sono quelle che Facebook censura, forse giustamente, che sono quelle della morte, del sangue, dei corpi spappolati, delle città distrutte, e gliele puoi far vedere tutte, no? Da Berlino 45 fino a Kharkiv 2022.
Fino a Kharkiv, e io direi di far vedere il 1999, per esempio,
Anche.
perché noi spesso ci dimentichiamo che nel 1999 siamo entrati in guerra. Per carità, Milosevic era Milosevic, non si discute, però.
Il palazzo di Belgrado della televisione in fiamme, causato dalle nostre bombe, è un palazzo da far vedere, una foto da far vedere.
Sì,
E
esatto.
bisogna sempre dire che la guerra è guerra, la guerra è merda e sangue comunque, e stabilire chi ha ragione quasi poco importa, no? Certo fa strano, Luca, permettimi, vedere molti nuovi pacifisti che oggi in questa guerra, che è facile da leggere, sono in piazza, e che noi due per 30 anni invece non abbiamo visto nelle piazze
Nessuno.
mostrate, che sono state sempre per guerre altrettanto diaboliche, per morti altrettanto numerosi e per
Sì.
pene devastanti che abbiamo visto.
E che dobbiamo fare noi, parlo per me e poi per te, non lo so, noi vecchi obiettori di coscienza?
Guarda, io sono sicuro che purtroppo le manifestazioni della pace, e ne abbiamo fatte tante tante,
Sì.
non va a pelle d'oca. E dobbiamo fare un passo in più. Mai avrei pensato di essere d'accordo con Biden, ma quando Biden ha questa intuizione di trasformare Putin nel paria del mondo, mi ha convinto. Dobbiamo andare oltre, no? E cominciare noi a buttarci in campo. Noi due che non valiamo niente, scusami, iniziamo col dire: a chi incrociamo, no? Un nostro amico russo, un nostro amico italiano, un nostro amico ucraino, da che parte stai? E avere il coraggio di rompergli le scatole se sta dalla parte sbagliata o si dice fesserie. E se tutti cominciamo a escludere, a cacciare, a bannare, a condannare, a litigare, o noi nel nostro piccolo e via via tutti su gradini più grandi, e a escludere, ha fatto bene il sindaco Sala a cacciare quel direttore artistico musicale che si è rifiutato di prendere posizione contro Russia. Ah, tu non la prendi posizione? Bene, via, non dirigi più la scala. Mm-hmm. Fa bene la FIFA, e mai pensavo di dire anche questa cosa, a escludere la Russia, se tiene testa a questa decisione, dal mondiale, dalle competizioni calcistiche europee.
Fanno bene. Posso avere dei dubbi sul fatto che tenga parola?
Senza dubbio, così come voglio vedere sul piano ancora più difficile di tenere parola alla esclusione di Gazprom dalle sponsorizzazioni, che sono 40 milioni. E andare avanti così, escludere dalla nostra vita sociale, escludere dalla nostra vita del consesso internazionale. Non si può più avere a che fare con chi agisce un'aggressione del genere. Certo è brutto dire che avremmo dovuto farlo prima con altri stati dell'Est Europa che hanno fatto macelli simili a quello che stanno facendo adesso i russi. Ma bisogna cominciare, e forse questa volta ci consentirebbe di cominciare un po' tutti compatti, anche con compagni di viaggio pacifisti dell'ultima ora che non ci aspettavamo al nostro fianco. Ma di certo noi dobbiamo marciare perché dobbiamo far sapere ai nostri governanti da che parte stiamo, e fa un po' sorridere sentire proprio stamattina Draghi aver detto la crisi in Ucraina ci ha fatto capire che la pace non è scontata. Beh, grazie, lo sapevamo, l'abbiamo visto sulla nostra pelle dalla guerra del Golfo in avanti, perlomeno, ma anche durante tutta la guerra fredda. E non mollare, quindi essere in piazza, ma non basta, dobbiamo iniziare ad agire per come possiamo agire noi, no? Quindi mica andando sul fronte a sparare, non ce la facciamo, non siamo capaci, non pensiamo così. Ma ragionando, ad esempio, recentemente è stato a Genova l'ambasciatore russo a fare una mega presentazione con imprenditori, con banche. Bene, no, queste cose qui non le facciamo più.
Senti, Putin è uno che va avanti come un caterpillar, direi.
Sì, la sensazione è che possa andare avanti ancora molto. Io non credo precisamente che i russi siano in difficoltà oggi in Ucraina, o che la resistenza ucraina abbia fatto frenare l'avanzata russa. Non lo credo affatto. Credo che Putin abbia un suo progetto. Certo, magari pensava di trovare una resistenza a burro e di arrivare col minimo sforzo a Kiev, ma sicuramente non credo che sia così in difficoltà come lo raccontiamo, e sicuramente penso che possa raddoppiare, triplicare, quadruplicare l'impegno bellico in Ucraina. Uh-huh. E l'unica cosa che può fermarlo è, dicendo una parola un po' grossa, un golpe o un semigolpe interno, perché lui le decisioni le prende da solo, nessuno lo ostacola. Ieri una foto dell'incontro con la banca centrale russa nel suo studio, con quel tavolo lunghissimo che non si sa dove l'hanno preso, faceva vedere abbastanza plasticamente che i dirigenti della banca centrale russa si mettevano le mani tra i capelli e ascoltavano senza poter dire niente. Nessuno lo fermerà mai, ma già c'è qualche crepa, e la crepa comincia nei due estremi, no? Tra i ricchissimi che vedono che perdono un po' di miliardi e tra i poverissimi che vedono che non hanno più il pane da mangiare. Beh, quello forse è l'unico modo per cui Putin può barcollare, ma se questi due cortocircuiti non vengono fuori, o se qualche militare non lo estromette dal Cremlino, non si fermerà. Non credo che non si fermerà fin quando non conquista l'Ucraina, ma fin quando c'è una bella fetta e fin quando non costringe Zelensky a farsi fuori da parte.
Sì, sì. E senti, invece, che caratteristiche valoriali ha il governo ucraino?
Il governo ucraino, per carità, non voglio assolutamente far la parte di quello che dice sì, ma non lo voglio fare. Dobbiamo tutti stringerci attorno alla popolazione ucraina che sta subendo dei colpi di macete e di bombardamenti incredibili. Il governo ucraino ha responsabilità però enormi, almeno tre: aver fatto un po' di macello in Donbass, aver spostato su un asse nazionalista, sovranista, populista, e se, con la valori di non solidarietà, il suo governo, e di aver ascoltato con troppa presunzione le sirene atlantiche per questa adesione, purtroppo adesione antestorica alla NATO. Era chiaro che spostare il lago del confronto, superare il Rubicone, come ha detto qualcuno, avrebbe creato tensioni. È vero che lo Stato deve essere autodeterminato, però ci sono dei fatti storici, Ucraina vuol dire sul confine, quindi è mille anni che quello Stato rappresenta una frontiera tra un qua e un là, e l'avere cullato sogni di nuova potenza a scapito di quest'ordine mondiale che così difficilmente e a così alto prezzo era venuto fuori prima nel 45 e poi nell'89-90 è stato un passo che è andato oltre. E anche avere sempre negato un dialogo, un tavolo con Mosca, che è vero che non deve interferire su Kiev, ma sicuramente il fatto storico avrebbe dovuto portare a parlare di più e a scendere a compromessi maggiori e migliori con un antagonista così potente. Ovviamente questi tre errori non giustificano in nessun modo l'azione criminale, il crimine di guerra che sta portando avanti il Cremlino, e non deve condizionare minimamente la nostra iniziativa di pace e di solidarietà al popolo ucraino, per niente.
Come gestiamo i profughi? Perché ne arriveranno tanti qua.
È di stamattina una notizia drammatica, per cui i profughi ucraini che stanno fuggendo trovano frontiere sgombre e arriveranno qua. E invece quella minoranza di popolazione africana o asiatica che era immigrata in Ucraina, se in Italia arrivano popolazioni povere, pensate alle popolazioni che arrivano in Ucraina, ebbene, queste popolazioni hanno trovato le frontiere chiuse. Neppure riescono a scappare dalle bombe. Già erano in fuga dalle bombe e non riescono a scappare da queste bombe. E beh, i profughi comunque dell'Ucraina vanno trattati esattamente come tutti gli altri profughi. Non è che un profugo bianco scappa da una guerra vera e un profugo nero scappa da una guerra falsa. Sono tutti profughi uguali. E quindi vanno accolti a braccia aperte, con compassione, con coesione, e non da uno Stato, ma da tutti gli Stati. Non possiamo riempirci la bocca di pacifismo e solidarietà se poi non li mettiamo in pratica. Per cui l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, la Spagna, tutti, la Polonia, l'Ungheria, questi paesi che hanno cavalcato parimenti l'onda sovranista, populista e xenofoba, devono tirarsi sulle maniche e accogliere questa popolazione in fuga. Accogliere e prepararsi poi a riportarla in patria quando la patria sarà rimessa in libertà.
A proposito di Ungheria, l'Ungheria non fa passare armi e truppe. Peccato che in Romania ormai si stanno installando le truppe francesi.
Ci sono molti segreti che non riusciamo a capire, che non riusciamo a sapere, e in quei paesi è ancora difficile non solo fare dell'intelligence, ma anche soprattutto fare giornalismo. Per cui abbiamo informazioni frastagliate, informazioni per lo più false, e il dramma è che nonostante la grossa tecnologia che abbiamo, ancora le immagini che abbiamo della guerra, pensa, sono poverissime, spesso false o malmesse, e non sappiamo nulla di quei paesi che sono a cintura dell'Ucraina. Io penso che ci sia un enorme traffico di armi. E anche qui dobbiamo porci delle domande, noi non violenti, noi pacifisti, devono arrivare queste armi alla resistenza ucraina o no? È una domanda a cui io non so rispondere, perché penso ai partigiani italiani e ringrazio che abbiano avuto armi, da chi, da dove, non importa. E quindi queste sono domande molto profonde e che però noi ci facciamo da sempre. La difficoltà che avevamo io e te quando andavano a bombardare la Serbia, quando dicevi, certo Milošević è il male, certo quello che sta facendo in Kosovo è intollerabile, però abbiamo sofferto quando ha bombardato quando noi
e l'Inghilterra,
quando dalle nostre basi italiane partivano i bombardieri che andavano a bombardare. Quindi noi siamo, è veramente 30 anni che ci portiamo dietro questo fardello, Allora dico, ora che questa escalation abominevole di Putin ha allargato il campo pacifista, almeno in questo momento, ma non dimentichiamo che ci sono nel mondo almeno 31 conflitti attivi in questo momento, di cui nessuno ha interesse a parlare, e nessuno scende in piazza per pace, o meglio scendono in piazza per la pace, ma sempre i soliti, e mai quella gran massa di persone con le candele che ieri sera era a Genova. E quindi non dobbiamo arrenderci, però dobbiamo sfruttare quest'onda per fare un salto di qualità e rompere i coglioni sulla pace a loro, ai russi, agli ucraini, agli americani e anche a chi era in piazza ieri per la prima volta. Rompere i coglioni per costringere tutti a parlare, a uscire da quel guscio, a uscire dai social e a guardare in faccia l'altro e dirgli dimmi cosa ne pensi. E se pensa male, prendere dei provvedimenti, che non sono dargli degli schiaffi, vuol dire prendere dei provvedimenti e renderlo, come dice quel vecchio Biden, ma io mi stupisco a parlare di Biden, renderlo un paria. Io con te non voglio più niente a che fare. Mi costerà qualcosa? E lì starà a me pagare questa cosa.
Possibile. E cosa dovrebbe fare adesso l'America? Cioè, aspettare magari che la Cina attacchi Taiwan nel disinteresse?
Io credo che l'America non interverrà mai con le armi in questo conflitto, perché la realpolitik americana è più realpolitik di quella russa. E l'amministrazione americana sa che se entra in campo il conflitto si alzerebbe talmente di scala che sarebbe poco gestibile. E allora Washington lo diranno con molta tranquillità, l'hanno già detto. Non si può morire per Tbilisi quando Putin si è preso quelle due repubblichette dell'Abkhazia e dell'Ossetia. L'ha detto, non si può morire per Kiev quando Putin si è preso la Crimea. E lo dirà anche adesso. Anche perché comunque insomma, probabilmente si instaurerà in Ucraina un governo più o meno fantoccio e le violenze si placheranno e alla fine davvero Putin non ha interesse a creare un totalitarismo vecchio stile in Ucraina. Ha solo l'interesse, solo a quel grande interesse che la NATO stia fuori. E quindi è probabile che su questo l'America ceda, certo costruendo un argine fortissimo e allora sì intollerante attorno a questo cuscinetto qua. Se le cose continuano ad andare come stanno andando in questi giorni dal punto di vista finanziario, l'Occidente potrà anche reggere l'impatto anche contro se stesso che hanno le sanzioni, perché ora sta facendo più male a Mosca che al resto del mondo. Io credo che questi negoziati che sono in corso porteranno una sorta di soluzione. Credo che Zelensky non gradirà la soluzione e probabilmente potrebbe fare un passo da parte. E a quel punto si potrà capire se le cose si stabilizzeranno o meno. Certo, la Russia non rinuncerà a quelle, ad alcune porzioni di territorio che si è preso e se le terrà, senza dubbio. Mm-hmm.
Senti, tu sei un giornalista, cosa deve fare un giornalista in queste occasioni qua? Hai delle idee?
Deve pagare dazio. Deve pagare dazio e quindi deve esporsi, deve litigare in redazione, deve cercare di far passare notizie, di commentare alcune cose, e soprattutto sul suo organo mediatico. Quindi non è che deve lavarsi la coscienza su Facebook e la finiamo lì. Deve fare il suo lavoro fino in fondo. E io penso che sia il giornalista il primo a dover dire dei no e a doversi imporre anche a costo della sua carriera di fronte ad alcune scelte. Devo dirti la verità che in questo caso sulla crisi ucraina è più facile, perché l'onda comunque è quella di dire che Putin è il criminale, come in effetti è. È stato più difficile farlo in passato, è stato più difficile farlo fino a ieri sui 30 conflitti in corso, e cito soltanto il conflitto medio orientale per dire sintetizzare quanto sia difficile parlare di guerra quando il fronte non è quello che tutti amano vedere come quello del bene e quello del male, ma rimetterci un po'. Io ci ho un po' rimesso, ci ho un po' guadagnato perché si sta meglio, e però non bisogna mai smettere. Come sai, ho analizzato la comunicazione durante il nazismo e Certo, i nazisti fecero una cosa, un colpo di Stato nel giornalismo, obbligando tutti i giornalisti a diventare dipendenti pubblici e quindi a dover obbedire. Ma esempi di giornalisti che hanno detto no, ci sono stati, sono finiti quasi tutti male, ma hanno fatto molto bene per la causa, per la loro causa, e se oggi abbiamo memoria, ad esempio, che anche in Germania ci fu una resistenza, è merito di quei giornalisti che ne hanno parlato, ed è merito forse di quei giornalisti che oggi la Germania non ha nessuna difficoltà a parlare del suo passato, ad aprire i suoi archivi, ad ammettere le sue colpe, cosa che in Italia non esiste. Non esiste un vero processo culturale sul fascismo e tutti ci accontentiamo di dire che è una roba del passato, passata e sepolta. E nessuno ne vuole parlare.
Infine, ultima domanda. Esiste ancora una ragione?
Una ragione nel senso, una ragione non chi ha ragione, ma una capacità intellettiva.
Esatto.
Mamma mia, che domanda, prof. Ma sì, esiste. Esiste, io penso che tutti sappiamo qual è, sappiamo dov'è, sappiamo come si sviluppa, ma è tanto comodo non darle retta, no? È tanto comodo non darle retta, è tanto comodo pulirsi un po' la coscienza, poi andare avanti. E sappiamo benissimo che non dobbiamo essere ricattati dal potere del gas russo, ma quanti siamo disposti a cambiare i nostri costumi? No? Ma pensa che questo stesso nostro dialogo usa energia, ma come facciamo, come facciamo a non farlo? Pensiamo, io dico, faccio sempre l'esempio Amazon, no? Ma caspita, Amazon è veramente il contrario della ragione, non pagano tasse, tolgono lavoro, uccidono le nostre città, il nostro tessuto sociale, ma tutti compriamo da Amazon. Perché è facile, perché è economico, perché ci arriva a casa e perché spendiamo meno, anche se quel meno sono le tasse non pagate al nostro sistema sanitario. Quindi la ragione esiste, alberga anche sempre un po' in tutti noi, ma è così facile e liberatorio non ascoltarla che finiamo spesso per non ascoltarla.
Grazie a Giovanni Mari, è stato un piacere, come al solito. Sigla.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.